Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche i ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 27 aprile. Io sono la giornalista Illy e come sempre sono qui per accompagnarvi alla scoperta delle notizie della settimana. Siete pronti per sentirle? Allora, partiamo! Scurati e il 25 aprile. Questa settimana si è parlato molto di uno scrittore e uno storico di nome Antonio Scurati. Chi è? Che cosa ha fatto? Ora vi spiego. Tutto inizia da un programma di Rai 3 che si intitola Che sarà? Ed è condotto dalla giornalista Serena Bortone. Durante il programma la giornalista voleva ricordare il 25 aprile, una data importantissima per il nostro paese, perché il 25 aprile 1945 segna la fine della guerra. L'Italia è stata liberata dall'occupazione dei soldati nazisti e fascisti, grazie all'intervento dell'esercito americano e al sacrificio e alla lotta di tanti giovani italiani, i cosiddetti partigiani. Per ricordare questa data, la giornalista ha chiamato lo scrittore Antonio Scurati, che ha pubblicato molti libri su quegli anni e in particolare su Benito Mussolini, l'inventore del partito fascista che ha governato l'Italia da dittatore impedendo la libertà di espressione e commettendo violenze contro qualsiasi oppositore. Scurati aveva scritto un testo per il programma, ma poi non ha potuto leggerlo in diretta TV. La giornalista Bortone ha infatti rivelato sui social che la Rai, che è la TV statale italiana, ha bloccato tutto. E così la stessa giornalista ha pubblicato un video in cui lo legge lei. Sui social è avvenuto il disastro. Tutti hanno iniziato a ripostare il monologo di Scurati e in TV è stato fatto leggere il pezzo a decine di altri scrittori. Ma perché la Rai ha bloccato quel testo? Qualcuno ha detto che Scurati aveva chiesto troppi soldi, ma velocemente si è capito che non era assolutamente così. Alcuni dirigenti della Rai hanno pensato di evitarlo per non dispiacere al governo. Il testo di Scurati, infatti, partiva dalla storia, ma poi arrivava ai giorni nostri e denunciava il fatto che il nostro governo, guidato da Giorgia Meloni, non ha mai preso le distanze in modo definitivo dal fascismo, dicendo chiaro e tondo: è stata un'epoca nera in cui sono state fatte cose sbagliate. La vicenda ha sollevato un gran polverone e il risultato è che alla fine di quel fatto che si voleva mettere a tacere, tutti, ma proprio tutti, hanno parlato. Ucraina, arriviamo! Dopo tante settimane di tira e molla, finalmente gli Stati Uniti si sono decisi e hanno detto sì. Manderemo ancora all'Ucraina aiuti e armi per permetterle di difendersi dall'esercito russo che l'ha invasa. Il presidente americano Joe Biden aveva già pronto da tempo un sostanzioso pacchetto di aiuti, ma non poteva inviarlo all'Ucraina se l'intervento non fosse stato prima approvato anche dalle assemblee della Camera e del Senato. Qui, i membri del Partito Repubblicano, avversario di Biden, si sono opposti, dicendo che preferivano che quei soldi fossero usati per altre questioni che riguardano direttamente gli americani e non un paese lontano come l'Ucraina. Tra i repubblicani c'è anche il presidente della Camera, che si chiama Mike Johnson. Mike Johnson ha cambiato idea e contro i suoi compagni di partito ha deciso di sostenere gli aiuti per l'Ucraina, convincendo anche altri che erano indecisi. Grazie a lui il pacchetto di aiuti è stato approvato e arriverà in Ucraina, E perciò il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti e citato per nome proprio Mike Johnson. Dagli Stati Uniti arriveranno soprattutto i sistemi di protezione dagli attacchi aerei russi, che finora sono stati fondamentali per evitare che molte città ucraine fossero distrutte dai bombardamenti nemici. In pochi giorni, armi, munizioni e aiuti, che erano già state confezionate e già pronte sul confine con la Polonia, entreranno in Ucraina. Per l'Ucraina è una notizia importantissima. Negli ultimi mesi l'esercito russo stava conquistando terreno, mentre l'Ucraina, rimasta a secco degli strumenti per combattere, poteva fare ben poco. Ora l'arrivo di questo pacchetto di aiuti riaccende la speranza dei soldati ucraini di riuscire nei prossimi mesi a respingere il nemico e far finire la guerra. Violenza oltre le sbarre. Quando un ragazzo o una ragazza che ha tra i 14 e i 18 anni commette un reato, cioè va contro alle regole previste dalle leggi dello Stato, può essere punito in vari modi. A volte gli vengono assegnati dei compiti a servizio degli altri per capire il proprio errore e ripararlo. Altre volte invece può finire in carcere. In questo caso, per chi ha meno di 18 anni, esiste un carcere separato da quello degli adulti, che si chiama carcere minorile. A Milano il carcere minorile si chiama Beccaria e questa settimana ha occupato molte pagine dei quotidiani. Perché? Con testimonianze e video, i carabinieri e i magistrati hanno scoperto che alcuni poliziotti che lavorano nel carcere torturavano e picchiavano i ragazzi detenuti. Per questo motivo 13 agenti sono stati arrestati e 8 sospesi. È un fatto gravissimo. La polizia rappresenta lo Stato e lo Stato mai, nemmeno se una persona è in carcere perché è già giudicata colpevole, deve mancare di rispetto ai suoi cittadini e privarli dei loro diritti. Il carcere, inoltre, non è un luogo di violenza in cui punire fisicamente, ma un posto dove bisognerebbe rieducare chi ha sbagliato e prepararlo a un futuro diverso da persona libera. Purtroppo nelle carceri italiane non va sempre così e spesso, come in questo caso, sentiamo storie di botte, torture e minacce. Questa settimana alcuni hanno fatto notare che i problemi cominciano anche perché le carceri italiane sono affollatissime. Ci sono troppi detenuti rispetto allo spazio che c'è e pochi agenti che sono costretti a fare turni lunghi e disumani. Non è una scusa però per non agire correttamente e con rispetto, come dovrebbero fare tutti, ma a maggior ragione chi rappresenta lo Stato. Campioni d'Italia. Questa settimana un evento calcistico ha fatto esultare molte persone in Italia. Quale? Scommetto che lo sapete già. L'Inter ha vinto lo scudetto. Appassionati sfegatati di calcio, state buoni mentre spiego di che si tratta, chi del pallone ne sa un pochino di meno. L'Inter è arrivato primo tra tutte le squadre di calcio italiane. È la 20ª volta che succede e per questo sulla maglietta, dall'anno prossimo, l'Inter aggiungerà una nuova stella, che si ottiene solo ogni 10 scudetti. La vittoria è ancora più speciale perché è arrivata durante il derby, ovvero la partita che si disputa contro l'altra squadra di Milano, il Milan. L'Inter è diventato campione d'Italia lunedì, battendo per 2-1 il Milan e aggiudicandosi il trofeo allo stadio di San Siro, dove i tifosi erano accorsi numerosi, e da dove poi si sono riversati in piazza Duomo per festeggiare. Ci sono stati cori, clacson e persino fuochi d'artificio. Scarafaggi esploratori. Un gruppo di scienziati di Singapore, un paese dell'Asia, sta lavorando per creare un esercito di scarafaggi telecomandati. Questi insetti, non particolarmente belli o simpatici, hanno il merito di infilarsi in luoghi difficili da raggiungere e perciò sarebbero utilissimi come esploratori durante missioni di salvataggio complicate. Per esempio, quelle tra le macerie di edifici crollati dopo un terremoto. Per l'esperimento, gli scienziati hanno usato scarafaggi del Madagascar, che misurano circa 6 cm di lunghezza. Hanno dotato questi insetti di sensori inseriti in piccoli zaini, con telecamere a infrarossi e un sistema che ne permette il controllo a distanza. Questi dispositivi possono inviare segnali elettrici agli scarafaggi, che prendono i segnali come delle indicazioni stradali. È proprio come se qualcuno dicesse loro: vai a destra, vai a sinistra, rallenta. In questo modo, gli scienziati, utilizzando un computer, riescono a dirigere a distanza gli scarafaggi e a portarli a destinazione, mentre le telecamere installate nello zaino degli animali individuano le persone da salvare e le mostrano ai soccorritori. E con questa notizia salutiamo la puntata delle notizie della Illy. Se volete raccontarmi qualcosa, dirmi cosa vi è piaciuto di più, mi raccomando scrivetemi alle notizie della Illy @gmail.com. Altrimenti vi aspetto, come sempre, sabato prossimo per un episodio nuovo di Zecca. Ciao a tutti!